Quest'anno celebriamo i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Oggi molti di questi diritti sono in pericolo. Ne parliamo con Ambra Angiolini e Jonathan Bazzi a Basement Café. Buonasera,
ciao.
Buonasera, un abbraccio. Braccio.
Ops, mi tolgo.
Prego.
Subito di mezzo.
Ciao, Jonathan.
Ciao.
Che bello avervi qui. Sono contentissima.
Oddio, c'è questa cosa qua adesso?
Sì. Questa cosa qua, sappiatelo, la facciamo tutti. Ma voi due, vi eravate mai incontrati?
In carne e ossa no. Però nel metaverso tanto, siamo molto amici.
Il metaverso crea connessioni, questo è inutile da dire. Ambra, cosa sai quindi di Jonathan?
Ma innanzitutto ho sempre sentito, al di là della sua professione che ammiro molto, soffro di ammirazione perché è in grado di scrivere bene, di raccontare quello che può diventare anche le storie degli altri, l'umore degli altri, cambiare una nottata leggendo un viaggio bello. Credo che lui faccia, insomma, un mestiere fantastico e in più farlo bene è veramente soffrire d'ammirazione, che tipo le sorellastre gli strappo tutti i vestiti e non andrà al ballo. Io sento che c'è qualcosa in comune a livello di vibrazioni. Io vivo un po' così, sono un po' un animaletto in questo senso, e quindi non ho mai capito il perché, ma ho subito sentito che le lettere del suo nome, il suo modo di guardare, gli occhi, mi sembrava già una persona di famiglia, ecco.
Ma questa da curriculum, mettila nel curriculum.
No, questa è una sorpresa. Ambra è incastonata nella mia formazione sentimentale.
E... Disastro, quindi!
No, ma c'è un tema con anche no, tu lo sai, con i giovani, quelli che erano giovani quando eri giovane tu, o anche un po' più piccoli, anche queer.
Ma quello è stata la mia fortuna.
Un sacco di,
in realtà,
un sacco di membri della comunità LGBT, ma per dei meccanismi inspiegabili, in parte, forse in parte si possono spiegare, però sicuramente, cioè, quando io ero piccolo, si sono attivati un sacco di meccanismi di rispecchiamento, cioè volevo essere te.
Wow.
E quando sei un piccolo maschio, visto da maschio, dove c'è il desiderio attorno a te che tu sia maschio,
sì,
no? Chiaramente i modelli invece in cui tu ti proietti in questo senso sono preziosissimi, e quindi la forza del legame che io ho verso di te ha questo codice, questa connotazione qui, ecco,
volendo certo.
È una cosa bellissima. Io devo far notare due cose. Siete a vostro agio e questo mi commuove profondamente.
Sì, è vero, lo siamo.
Cioè, è una cosa che mi commuove veramente tanto, e mi guardate anche quando parlate. Ed è bello essere coinvolta in questa chiacchierata tra voi, che è così intima. Sono felicissima.
Certo.
Io oggi con voi voglio parlare di un po' di cose che riguardano un tema di cui parliamo per fortuna sempre di più, che è quello delle nostre fragilità e anche della tutela della nostra fragilità. E per farlo andremo a vedere tante clip, vedremo tante cose, parleremo di tante cose, ma la prima cosa che voglio chiedervi è: come state veramente?
Allora, oggi ho avuto la seduta della mia analista.
Sì.
E ho parlato un po' di questo, cioè di come il fatto di arrivare da un periodo molto fortunato, cioè dove le cose sono andate bene, cioè la mia vita è cambiata, diciamo, dal 2020, perché c'è stata la partecipazione allo Strega, molte cose si sono mosse, ma io mi accorgo nella reazione delle persone, cioè quando incontro le persone e le persone mi restituiscono il senso di questa fortuna, di queste cose andate bene, invece io vivo quelle cose che sono successe come se costituissero la superficie e come se non penetrassero, no? E quindi in realtà tutta l'insicurezza che c'era prima, tutto il senso di instabilità, il senso ancora di dover fare, no, che c'era prima, cioè esattamente allo stesso modo, cioè come se non fosse successo niente.
Ok.
Ecco, quindi in realtà ora cerco di guardare al futuro e anche di fare le cose nuove che ho voglia di fare, cercando di fare conti con questa cosa, cioè col fatto che c'è un po' questo doppio passo, no? Una vita che per certi versi è cambiata e io che invece dentro ho ancora dei modi di funzionare che sono legati a prima che la mia vita cambiasse.
E posso dire che lo capisco.
Ma io vivo da qualche tempo in un avverbio, sorprendentemente. Poi male e bene, perché mi sorprende sempre, sia quando sto troppo bene e quindi dico, e quando pure va tanto male, no? Però la sorpresa è una cosa che mi rimette sempre al giorno in cui puoi decidere tutto e puoi riscrivere completamente la tua vita, dove non c'è nulla di già fatto, di perso, è tutto sempre che dallo stiracchiarsi in poi puoi andarti a prendere o puoi chiudere cose che ti appesantiscono. Quindi l'idea di sorprendermi mi dà la sensazione di rimanere in quel modo di essere un po' infantile al quale io sono molto legata, dove però puoi sempre crescere, no? Può sempre succedere di tutto. Quindi mi piace sorprendersi anche del male che fa come del bene. In quella fase di mezzo io trovo sempre una risposta più o meno comoda. Quindi quello che succede fuori da me è un po' quello a cui sono forse più abituata. Quello che mi succede dentro invece è quello che ancora mi crea dei terremoti mica da ridere, ed è quasi quello il vero film da mostrare prima o poi. Perché quello fuori sembra sempre più spiegabile, ecco. Mentre il mio interiore, anche come vedo le cose, come cerco di difendermi o di gioire quando ci riesco di quello che accade, è un po' la cosa che mi spiego di più, perché è causa-effetto, tu fai una cosa e la risposta è immediata. Sì. La visione mia dell'interno invece è un horror, che però io sono molto legata al genere, quindi
credo da appassionati che la cosa di migliore cinema horror anche qua, cioè,
totale, vedi? Però adesso da autore.
No, Dario Argento.
Sì, Tim Burton, cioè voglio che sia, capito, una roba che tu dici, ok, horror sì, ma no, cioè la firma ci vuole a questo punto.
E allora mi viene spontaneo da chiedervi, potete usare un film o un libro per raccontare la vostra interiorità? Un film o un libro che vi rappresenta in questo momento?
La Bibbia.
Bella questa.
Solo quella, miracoli compresi, cioè. Anche quello
tutti
che
i Vangeli, tutti.
Sì, CICAP ci metto per smentire ciò che non si sa se, cioè tutto, capito? Cioè, questo è l'unica cosa che mi viene in mente proprio.
Io sono molto, molto legato a Call Me By Your Name di Guadagnino.
Beh.
Può risultare per qualcuno di io, mi scuso, stucchevole, ma per l'amore. Sin da quando ero piccolo, da adolescente, e ho faticato molto facendo parte della comunità gay maschile. Nella comunità gay maschile io ho conosciuto presto una certa durezza, un certo cinismo, no? E io invece avevo questo entusiasmo romantico, sentimentale. E quindi poi dall'adolescenza questa roba io, cioè, mi sono comunque rimasto fedele per certi versi e quindi poi oggi il rapporto che ho con il mio ragazzo e i miei gatti, assolutamente il mio centro sentimentale, amoroso.
Adesso voglio farvi vedere una clip, la prima clip con cui apriamo, che parla proprio di adattarsi e fingersi anche un po' quello che non si è. Prego.
Ehi, ehi, frena, aspetta, Alberto. Uniamoci alla sua squadra.
Grazie, arrivederci.
Ho un'idea migliore. Ehi, Bomi, fanciulla?
Santa mozzarella.
Congratulazioni, ti unirai alla nostra squadra.
Gareggio da sola.
Ma possiamo svitarci anche noi?
Ehi, lascia stare, Luca. Lei vuole gareggiare di nuovo da sola. Forse è la volta buona che non vomita.
Ascolta! Volete far parte della mia squadra, eh? Vediamo che sapete fare.
Ok, monta in sella. No, no, fagli vedere chi comanda.
Santa mozzarella, sguardo in alto. Se guardi in basso è normale che cadi.
Guarda, vado in bici.
Allora siamo nella squadra?
Aspetta, sai schivare gli ostacoli? E se una vecchietta attraversa la strada? Riesci a incassare gli insulti passivo-aggressivi?
Bella bici, punto primo e punto secondo. Sono un burlone, la tua bici è un catagio.
E per finire sai affrontare tratti impervi lungo il percorso?
Silenzio, Bruno.
Fermo. E tu invece? Sai nuotare almeno?
Sì, sono un incredibile... schiappa a nuoto.
A nuoto sei una schiappa, tu in bici sei un pericolo, siete un disastro. Insomma, ma da dove venite?
Non te lo diremo, è un segreto. Siamo fuggiaschi.
Fuggiaschi? Non lo so, ragazzi. Ti prego, la mia famiglia vuole mandarmi in un posto orribile, lontano da tutto ciò che amo. Ma se vinciamo questa gara, beh, saremo liberi.
La mia vita è una favola, aiuto il mio amico.
Senti, fammi riprovare. No. Vedo che in voi arde il desiderio. Avete fame ed è la cosa più importante.
Fame è il mio secondo nome.
Perfetto. Tu la pasta, tu la bici e io il nuoto. Sfigati?
Sfigati!
Ora cerchiamo i soldi per l'iscrizione. Da mio padre.
Domanda a bruciapelo. Avete mai finto di essere qualcosa che non eravate per inserirvi in un gruppo?
Io ce l'ho un po' sempre questa cosa, cioè anche parlando dell'ambiente editoriale, per esempio, no? Questa questione si pone in continuazione perché io percepisco una disponibilità o indisponibilità ad accettare alcune caratteristiche piuttosto che altre. Un esempio molto concreto poi di questa cosa è stata quando nel 2020, appunto già dalla semifinale dello Strega e poi la finale, tipo per il passaggio dai 12 ai 5, poi in realtà siamo stati 6, lì ci è arrivata una comunicazione che siccome sarebbe stato in un luogo istituzionale, cioè avrebbe dovuto essere a Montecitorio inizialmente, poi invece l'hanno cambiato, insomma ci è arrivata questa comunicazione dove diceva per gli uomini l'abito, sì, no? Tipo giacca, quella forma non mi appartiene, non mi rappresenta, no? E allora anche attraverso poi alcuni contatti che mi hanno portato da Valentino e quindi un incontro umano, io sono riuscito a trovare il modo di prendere parte a quella cosa senza travestirmi.
Sì.
Poi se ne è parlato molto perché è sembrato, cioè, fosse una cosa assolutamente strana, insolita, perché c'è un codice, no? Soprattutto sul maschile. Ed è stato molto importante trovare il modo invece di essere lì senza amputarmi.
Certo. Senza essere qualcun altro. E Jonathan che aveva 15 anni, si guardava allo specchio, cosa vedeva?
Era il periodo hard dell'acne. Avevo una fissa, di cui forse porto i segni, per i capelli. Li mettevo in piedi, un po' tipo, come si dice, Dragon Ball.
Sì, sì.
E io uscivo così per i cortili di Rozzano. Le reazioni, insomma, erano come, cioè, quelle che si possono immaginare. Erano gli anni 90, in un posto come quello, che è un posto, cioè, dove il nostro paese lo è ancora adesso, ma in alcuni posti, e soprattutto all'epoca, era super, diciamo, sì, polarizzato, no? Cioè, sono le cose che fanno i maschi, le cose che fanno le femmine, oh, e le commistioni,
non esiste,
cioè, danno subito, saltano subito all'occhio e vengono sanzionate, quindi sanzionate a parole, ma non solo. L'autorappresentazione anche in termini visivi è importante, cioè ancora adesso, perché poi oggi, diciamo, io posso più o meno gestirla come desidero. Quel periodo lì dell'adolescenza era un periodo in cui questi temi, ovviamente con il 2% di questa consapevolezza che posso avere adesso dopo tutto quello che è successo, però c'erano già.
Beh, fondamentalmente quindi possiamo dire che all'interno di un sistema come quello di Rozzano anni 90, per le tue scelte non eri invisibile quando, no, scendevi nei quartieri.
No.
Però Febbre è dedicato ai bambini invisibili. Ecco, cosa volevi dirgli con quel libro, con quel capolavoro che è Febbre?
Ho dedicato Febbre ai bambini invisibili perché ritengo di essere stato un bambino invisibile, e per me i bambini invisibili sono quelli, diciamo, che non vengono visti, o che non vengono visti in quanto bambini, cioè che vengono trattati da adulti, vengono costretti a vivere situazioni, ad attraversare situazioni che non sono esattamente a misura di bambino. E questo credo sia una cosa poi molto comune, cioè io ho in quel libro avevo la necessità e volevo in qualche modo calarmi così specificamente nella mia storia, ma selezionando delle cose che avevo la sensazione che poi fossero, non dico universali, ma che potessero risuonare in molte persone, come per esempio la questione della quella che viene definita violenza assistita, cioè la violenza che i bambini non subiscono direttamente su di loro, ma che vedono compiere sulle loro figure affettive di riferimento, dove, insomma, nel mio caso, come ahimè spesso erano le figure femminili, quindi mia madre, le mie nonne, mia zia. E quello che poi si è visto è che la violenza assistita lascia dei segni che sono assolutamente paragonabili poi a quelli, perché è chiaro che tu sperimenti precocemente per esempio un senso di impotenza, no? Cioè tu sei troppo piccolo per cambiare le cose, chiaramente, non hai modo di. E purtroppo poi io sono cresciuto in qualcosa che è molto comune, cioè è difficile, no, che tu, se stai con una persona violenta, ammetti o stai frontalmente davanti a quella violenza, cioè scattano delle forme di minimizzazione o di reticenza, non si dice, si fa come se non fosse successo, sì, si perdona. E io questa cosa l'ho patita tanto, appunto perché avrei invece, per esempio, voluto allontanare queste persone e non l'ho potuto fare, no? E quindi a un certo punto nella parola, nel racconto, io ho cercato di recuperare quella intraprendenza, quella capacità di agire che non avevo potuto manifestare quando ero piccolo.
È una cosa bellissima, perché poi è anche un discorso che si riconnette tantissimo a chi subisce violenza, e io parlo sempre con la me di prima che subissi una violenza, e la voce, dico sempre nella mia testa, la voce che io adesso ho sviluppato è per te, che non potevi dirlo prima. Tu, Ambra, eri l'adolescente più visibile d'Italia. Ti sei mai sentita invisibile?
No, ma io lo ero, come ti ho detto prima. Cioè, quello che vedono le persone di te è anche quello che proiettano, no, su una figura che ammirano, che detestano, perché ero molto divisiva, lo sono sempre stata, no? Quindi ho avuto a che fare subito sia con l'amore inspiegabile, perché quando ti arriva a quell'età il successo, non sai bene perché, per come, no? La stessa cosa quando ti arriva quell'odio inspiegabile, dici, ma se non mi merito quello, sì, perché mi dovrei meritare quest'altro? Allora rimani un po' così sorpresa, appunto. E io mi ricordo solo che le mie fratture, i miei tagli venivano da delle forme proprio di ingiustizia che vedevo intorno a me, ma io non ne facevo mai una questione di genere. Questa cosa è più moderna, secondo me. Oggi sappiamo distinguere l'uomo dalla donna, le offese, no? La parità, la non parità. Quando ero piccola vivevo in un quartiere popolare di Roma che ringrazio tuttora, perché mi ha dato proprio la sensazione del bene e del male. Io, se vedevo una persona soffrire, sapevo che quella cosa era ingiusta. E dopo molto mi chiedevo se era donna, se era omosessuale, se era un uomo. Mi sembrava talmente forte la sua sofferenza che tutto il resto non c'era. Andava difeso, andava protetto. E nel mio palazzo c'erano tanti casi di persone magari lasciate troppo sole. Sì. Io ho sviluppato un senso di rivalsa, di giustizia, di voglia di difendere, proprio legata a queste dinamiche. Sono sempre stata più moderna degli altri, perché non cercavo una giustificazione nel loro essere uomo, donna, bambino. Mi sembrava ingiusto, e da qui i diritti, no? E questa cosa poi da grande ha lavorato bene, secondo me. E mi ha fatto abbracciare sempre le battaglie giuste, al di là delle conseguenze che ho subito, come tutti. Poi chiaramente paghi il conto, perché tutte quelle storie un po' ti restano addosso. Sono diventata bulimica a 13 anni più o meno, per un cancro dell'anima che, quando adesso vado in giro a dire non minimizzate, cioè non la rendete la malattia delle ragazzette che vogliono essere 90-60-90, perché quella cosa là è veramente una porcata, ingiusta, si chiama malattia, va curata, va fatta ricerca. Ci stiamo battendo tanto su questo tema, perché prima di tutto sentirsi capite è fondamentale in quella situazione. Io non mi sentivo compresa, ma non mi comprendevo, per cui era difficile anche che qualcuno riuscisse a farlo. Proprio quello che ho sviluppato è un percorso che adesso faccio con alcuni centri specializzati in disturbi alimentari, legati veramente a solo un'esperienza d'amore, cioè di anima, che è un po' quella che io cercavo di colmare sopra qualsiasi altro desiderio, no? Mi ricordo che molti genitori, quando li incontro, mi chiedono come si fa. E la cosa che mi viene in mente è che la cosa più efficace per me è stata dei biglietti lasciati da mia mamma a caso, come dico io, altezza vomito, in bagno, dove mi si diceva semplicemente che qualsiasi cosa avrei scelto di fare in quella situazione, per lei andava bene, cioè io ero sempre una persona giusta. E allora dico, lasciate tracce d'amore, non cercate di risolvere, perché quella è una soluzione che troviamo noi nel nostro viaggio, e va fatto con coraggio da sole, perché solo così la risolvi davvero. Però le tracce d'amore sono importanti, una poesia, una canzone, una voglia di condividere un momento bello può fermare il tragitto stanza bagno, tavola bagno, e può anche solo una volta dire non lo faccio. In quella volta trovi la tua prima vittoria e ne cercherai altre, insomma.
Interrompere la catena.
Sì, penso che sia un po' quello che ha salvato me, e che io cerco di mettere a disposizione di chi sta cercando una strada, perché poi è talmente personale in quel caso che non è una medicina che cura una malattia oggettiva, un organo che sanguina, che sta male, no? Lì sanguina tutto,
sì.
Per cui è un'emorragia continua di sentimenti, d'amore, e non basta un farmaco, non lo inventeranno mai, però si può fare un percorso insieme. e ognuno deve mettere a disposizione il tragitto che ha fatto, il male che fa, ma anche il tanto bene che io ho preso da quell'aver vinto contro un mostro che comunque resta in me, perché sono una persona a tendenza bulimica, in amore con i miei figli, cioè io ho bisogno di mangiare, però non sono più nociva, diciamo.
Adesso alleggeriamo un po', mando una seconda clip.
È un horror, spero, se no me ne vado.
È Tim Burton.
Ma allora...
Sono a Roma da 3 settimane e tutto quello che ho imparato è stato ordinare un caffè e mangiare.
Ti senti in colpa perché sei americana. È inutile, non siete capaci di divertirvi.
Come dici, scusa?
È la verità. Gli americani conoscono l'intrattenimento, ma non il piacere.
Lui è Luca Spaghetti, a proposito, capito?
Ti chiami Luca Spaghetti?
Lo giuro, la mia famiglia si chiama così. Li abbiamo inventati noi. Non ci credi? Ascoltami bene. Lo sai qual è il tuo problema? Sei americana. Voi lavorate come matti, siete sempre stressati. Poi... tornate a casa e passate tutto il weekend in pigiama di fronte alla TV.
In realtà ci è andato molto vicino.
Ma non conoscete il piacere. Bisogna dirvi che ve lo siete guadagnato. Vedete una pubblicità che dice «È l'ora della birra!» E allora dite «Sì, esatto, me ne vado subito a comprare una cassa!» Ve le scolate tutte e vi svegliate la mattina dopo sentendovi a pezzi. Invece, a un italiano non si deve dire proprio niente. Passa davanti a un cartello che dice «Oggi devi prendertela comoda». E lui dice «Sì, è giusto! Infatti ho deciso di prendermi una pausa a mezzogiorno per andare a casa tua e scoparmi tua moglie!»
Ah, sta parlando di dolce far niente. È la nostra filosofia. Non fare niente e poi riposare. Siamo maestri in questo.
Avete parlato entrambi dell'ambiente in cui siete cresciuti, che ha inevitabilmente poi condizionato Ambra, questa capacità incredibile che poche persone, te lo dico, sanno spiegare, del senso del giusto e dello sbagliato, a prescindere da qualsiasi colore, genere. È una cosa bellissima quella che hai detto, in cui mi sono ritrovata tantissimo. E Jonathan, questo rapporto ambivalente con Rozzano, che poi viene sublimato all'interno di Febbre. Ecco, la domanda è, se tu fossi sindaco di Rozzano, come tratteresti Rozzano? Cosa le diresti? Come agiresti all'interno?
Innanzitutto inizierei a dire la verità, perché purtroppo il problema di Rozzano e dei posti come Rozzano è questo rapporto mancato con la verità. E anzi, quando ci sono delle descrizioni, denunce o comunque... scattano dei meccanismi che sono anche in parte comprensibili, no? di protezione o di negazione della verità, e scattano sia in chi governa, in chi amministra, ma anche in chi ci abita. Tra l'altro Febbre non l'ho presentato a Rozzano, avrei dovuto presentarlo a un certo punto, ma uscì un mio articolo su uno dei giornali con cui collaboro, che era un articolo che raccontava la ripresa della scuola dopo il lockdown.
Sì.
Ed era un articolo corale in cui avevo raccolto, sentendo genitori, insegnanti, quali erano gli umori e anche le preoccupazioni, no? Che ci sono state per tutti, ma è chiaro che nei posti,
sì.
Rozzano è il posto del nord Italia con l'abbandono scolastico più alto, quindi un posto in cui c'è un rapporto problematico con la scuola, nel senso che molte famiglie anche la vivono come un peso, un'ingerenza, qualcosa da interrompere il prima possibile. Io scrissi questo articolo il giorno dopo, io avevo questa presentazione fissata e mi arrivò un messaggio dicendomi che la presentazione non si poteva più fare. Poi sono state accampate delle scuse che la sala era occupata per una mostra, eccetera, però sono passati mesi e mesi, insomma, non è più stata recuperata questa presentazione. Invece il mio secondo libro, che è uscito a febbraio del 2022, e Corpi minori, siamo arrivati alla presentazione che però si è svolta come un regolamento di conti, sì, un'imboscata, cioè le bibliotecarie della biblioteca di Rozzano, quando io sono arrivato, mi hanno avvisato che il relatore era stato imposto dall'alto e che loro avrebbero voluto qualcun altro, scelto da loro. E questa persona con cui io mi sono trovato a fare la presentazione è stata una presentazione che ha gestito l'incontro come un contraddittorio politico, cioè come se io fossi uno del PD andato lì a confrontarmi con l'amministrazione di destra, e quindi con domande fuori fuoco, non sul libro, tutte tese a difendere l'orgoglio cittadino.
Incredibile.
Come se io fossi uno cui intento è quello di denigrare Rozzano. E qui io penso sempre a una cosa che ha scritto Leopardi, che ora cito male, ma che più o meno diceva questo, cioè cosa strana del genere umano per cui la colpa del male resta attaccata non a chi il male lo fa, ma a chi lo racconta,
sì,
a chi lo rende pubblico in qualche modo. E quindi ecco, cioè, questo per me è un episodio che mi ha confermato un po' questa cosa qui, cioè questa difficoltà nel quantomeno dire, ammettere come stanno le cose.
Potrei ascoltarlo per 15 giorni io, Jonathan, tra l'altro, anche te. Ambra, secondo te che cosa porta i giovani a questo senso di spaesamento in cui costantemente, è generazionale, anche la mia generazione, la nostra generazione lo aveva, essere spaesati, non sapere se stare in quella che chiami casa o se fuggire, se questo è giusto, se questo è sbagliato. Perché siamo di base così spaesati?
Ma guarda, ti dirò una cosa in controtendenza totale. Io ho due figli, una di 19 e uno di 17 anni, dei quali vado molto fiera, del loro modo di vivere, di pensare e anche certe volte di rischiare per quello che possono, per la loro età, per il loro vissuto. Io penso che noi, per un fatto atavico proprio di voler, da un certo punto abbiamo cominciato a dire i giovani, no? E in questo, sì, i giovani ci abbiamo messo tutte le schifezze che non ci tornano. Per cui gli abbiamo consegnato un Oscar di merda proprio, cioè il contrario. E l'Oscar alla merda va ai giovani, che si sono trovati a vedersi descritti, prima ancora di forse di diventarlo davvero in alcuni, sì, casi, violenti, senza ideali, quando invece le buche erano ancora le nostre, mi ci metto anch'io, E allora gli abbiamo fatto sta groviera dove ci stupiamo quando crollano nei buchi, che li abbiamo mangiati noi però, capito? A furia di dire come la discarica, come l'indifferenziata,
sì,
che in quei giovani c'è tutto il male del mondo. Ma sti giovani da chi tornano poi?
Infatti.
Nelle scuole dai professori, siamo noi. A casa dai genitori, siamo noi. Nei luoghi di bar, non so, di svago, c'è sempre un adulto che, no, deve dare l'esempio, e lasciamo perdere l'esempio. Sì. Allora mi dico, ma forse sanando quello che, per deresponsabilizzarci, mettiamo in questa parola, per salvarci un po' l'anima, c'è una spiegazione. Perché io vedo invece un sacco di giovani che mi fanno pensare al futuro, a un futuro sostenibile, hanno voglia di tornare in piazza a manifestare, sì, il loro dissenso, hanno voglia di dire siamo fluidi, no? Che per noi era, io la prima tessera del Mario Miali che mi sono fatta, l'attacco dei giornali, ah ecco, te pareva pure lesbica, come a dire, no? Non solo hai fatto tutto quello che hanno deciso gli altri, non io, ma pure questa c'hai. Io lì per lì ero arrabbiata, poi mi sono detta, ma se io credo in una causa, che non è una causa, è il mio amore, cioè il mio essere vicina a persone che amo, devo trovarmi a smentirla. La tessera la strappo, perché vuol dire che io per prima non ci sto credendo, certo, no? La difesa dei diritti diventa nulla se quello pure per me è un insulto dal quale dire no, però io no, conosco sì, della gente com'è, sì, però... Per
ho tante amiche lesbiche.
Ho tante amiche lesbiche, brave tra l'altro, che non sporcano, però... E allora mi sono anche un po' vergognata di questa, certo, voglia che per due secondi ho sentito. Mi sono sempre detta, ma quindi, cioè, qual è il tema? Ma con una faccia talmente di cacca che nessuno poi aveva il coraggio di controbattere. Allora diventava moderno, cioè andava bene, per me era giusto. Da lì a piccoli pezzi mi sono costruita il mio mondo. I miei figli, per dire, non c'è stato bisogno di dire niente. Quello che hanno trovato lo hanno respirato e il senso di giustizia che hanno sviluppato va proprio dalla sofferenza, parte da lì. Cioè, una persona che ingiustamente soffre va difesa. Al di là di chi è, di cosa fa nella vita, se è povero o ricco, se è una donna o un uomo. L'unico aneddoto davvero divertente è quando abbiamo spiegato l'omosessualità a mio figlio Leonardo, vede Vanity Fair, vede il coming out di Tiziano Ferro e dice, mamma, ma anche i cantanti sono gay? Perché essendo un cantante il padre, si era fatto subito dei conti velocissimi. Come a dire, no? Geniale. In questa grazia di voler conoscere ha sempre trovato risposte, ironia, voglia di condivisione. E credo che un po' la risposta sia quella, cioè la gentilezza non è solo prego, non è la formalità col quale ci laviamo ancora l'anima. È proprio dire perché no, cioè certo, una domanda che può sembrare scomoda, magari è figlia solo di un'ignoranza, che non è un insulto, è qualcosa che ignori e che non conosci. Sì. Io sono così gentile che ti apro il mondo e tu sarai così gentile, con permesso, grazia e rispetto, di entrarci dentro e conoscere.
È un punto di vista interessantissimo. Magari Jonathan lo sa che ogni tanto io faccio queste filippiche. Abbiamo dato poco spazio ai giovani, stiamo continuando a ricreare tutti quegli sbagli, gap generazionali in cui la colpa è dei giovani. La mia generazione millennial l'abbiamo manifestato contro il clima, contro la globalizzazione, ci avevamo ragione, ci hanno pure menato, ci siamo fermati, cioè non siamo più andati avanti. Quindi forse lasciare spazio ai giovani comprende anche iniziare a pensare che abbiano ragione e che non siano così scapestrati.
Ma basterebbe anche non avere un giudizio che è appunto il bidone dell'indifferenziata. Sì. Dividiamo anche lì, plastica, vetro, no? Ce l'abbiamo tutti quella spazzatura, ma non c'è il bidone con scritto giovani. Lasciarli vivere, vedere che succede. Io non mi sono mai messa tra mia figlia e il suo orizzonte, con paura e terrore di vederla anche sbagliare. Da quando ho deciso che diventare madre era l'atto di altruismo più grande che potessi fare, perché da quel momento in poi non è mia, cioè è un essere umano. Guardarle le spalle è l'unica cosa che posso fare, ma mi sono sempre fermata a 20 passi dietro. Preferisco vedere dove indirizza lo sguardo che decidere io cosa non deve vedere o cosa fa paura. Poi certo, ognuno ha il suo metodo, ma con loro ha funzionato tanto. Io sono molto incuriosita dalle loro scelte e incoraggiata da quello che vedo, ma non solo per loro, anche tutti i loro compagni al loro modo, con gli sbagli, con no, però... Capito? È sempre un po' deprimente per me pensare che la nostra coscienza si pulisca al momento in cui diciamo i giovani.
Sì. Se non foste quelli che siete oggi, cosa avreste fatto? Che cosa avreste voluto fare?
Io il cantante.
Ma dai!
Quella è la mia vera vocazione. Ahimè, poi infatti ora adesso, per esempio, quando devo intervistare, cioè lo sto notando che quando devo intervistare qualcuno, io intervisto un sacco di cantanti, effettivamente.
Un transfer.
Non transfer. Se ne spariscono due o tre, sappiamo chi chiamare.
Forse nel frigo di Jonathan Bazzi.
Controllate subito l'abitazione di Jonathan Bazzi. Ma io, guarda, senza ombra di dubbio, essendo una persona psicolabile così, avrei fatto un mestiere che potesse rendere questa cosa una fortuna. E quindi l'ostetrica, perché è così che va, ragazzi, mi spiace molto. E quando ho conosciuto la mia ho pensato che di avere davanti una specie di divinità che poteva permettersi di commuoversi quando voleva, poi non è così per loro in realtà, ma io sarei stata una piagnona, perché se c'è una cosa che veramente ancora oggi mi sembra sempre sorprendente, sì, da qui il sorprendentemente nel quale ho deciso di prendere la residenza, è quella cosa lì, quella cosa magica, che non importa chi, come. Io quando vedo il bimbo che arriva e che non sa niente e che reagisce a uno stimolo, un sorriso, cerca la mamma, la riconosce, si va a prendere la vita, mi sembra una... cioè, non c'è cellulare, non esiste forma tecnologica più alta mai nella vita, cioè siamo sempre in grado di pensare che quella cosa lì non si può riprodurre, cioè è solo lì e succede in quel momento. La mia mi ha veramente reso il parto qualcosa di speciale, perché era di poche parole, ma era molto umana,
sì,
e accogliente. E quando è sbucata Yolanda, che era veramente la cosa più piccola e più grande, era un ossimoro, era il ghiaccio bollente, era piccola e immensa, no? Ho partorito una delle parole che mi piace di più, perché è una contraddizione in essere. E lei ha detto, girandosi verso di me, mi ha detto: guarda la tua mamma com'è bella. Ancora adesso non me ne faccio una ragione. Ah. Cioè, ero la sua mamma, io manco mi sentivo meritevole di me stessa, quindi figurati di quella perfezione che era uscita. E mamma mi suonava, mi sono girata, ho cercato Francesco, ho pensato che tutti fossero mamma tranne me. E poi invece avvicinandola lei mi ha tipo, si è messa col nasino così e io in quel momento non c'ero già più. Cioè è come se in realtà lei avesse partorito me e io lei. E quello era il nostro giorno di nascita. Quindi è successo un po' questo. E l'ho vissuta così, la vivo così, la sento così. È così che
è. Una donna che cerca un figlio, questa cosa fa molto effetto.
Io lo consiglio anche a chi non lo cerca, per questo dico che l'ostetrica è la chiave, è il ponte.
È il ponte. Comunque avremmo fatto tutti dei lavori abbastanza emblematici nel nostro caso, cantare per chi ha la balbuzie, aveva la balbuzie, l'ostetrica, un ritorno, il primo contatto con la vita. Io avrei fatto il cardiochirurgo perché mio padre soffre di cuore.
Beh, ma io e te allora ci saremmo viste.
Capito? Esatto. Il reparto ci incrociavamo. Esatto. C'era perfetto.
Vestite perfette.
Cioè, darci il 5,
wow.
Pausa caffè.
Madonna.
Poi andavamo a vedere
sarei,
il suo concerto.
No, io sarei sicuramente ancora lì a provarci ad X Factor, quindi probabilmente avresti avuto come potenziale.
No, se facevo l'ostetrica pure lì, cioè il giudice ostetrica non
mai. Però noi la sera
deve essere lo stesso.
Andiamo a un concerto, c'è il concerto di Jonathan Bazzi, Ambra, ti devo portare, esci da reparto, a che ora stacchi? Andavamo a vedere lui.
Il concerto di Jonathan Bazzi è imperdibile, tornavamo in reparto con le fascette, metti via, no, nessuno deve sapere.
Attenzione, io qua ho una... il mio primo concerto.
Non dirlo, ti prego, è andato tutto bene finora.
Il mio primo concerto. Sì, a quello che era il Palatro Sardi.
Ah, e per sbaglio c'ero io che...
Il tuo tour.
Che ballavo da piccola, in fondo. Pensa a te, è incredibile questo. Ogni tanto qualcuno mi porta dei resti. Perché non sono reperti, sono resti. Gli amabili resti di quella cosa, tournée, non so come chiamarla, perché in realtà era sorprendente in primis per me, perché non sapevo fare niente di quello che era richiesto, però lo facevo. E c'erano dei risultati incredibili che erano al di là di me, fuori da qualsiasi canone estetico e filosofico e mentale, ma ero l'unica lucida. Quindi dovevo farcela. Uscivo tutte le sere in questi palasport pieni di gente. Pensavo che forse si erano venuti a prendere il mio sogno, che ho sempre cercato di condividere, mai di tenerlo per me, perché mi sembrava un po' forte. Qui abitato da tanta gente e spesso quello che più mi ha restituito sono state le persone comuni, cioè quelle che venivano a cercarsi attraverso di me il loro sogno. Tutto il resto era convenevoli formalità, ma io da lì ho sempre preso la spiegazione, no? E poi ho cominciato a trovarmi un lavoro, cioè a cercarmi un lavoro, perché in quel caso andavo in tournée perché ero famosa, ma il mio lavoro non c'era. Sì. Poi dopo ho cominciato a poter rispondere, faccio l'attrice, poi io amo dire fantasista perché è un po' vero, sono frutto della mia fantasia, ma ne vado anche abbastanza orgogliosa.
Tu sei poliedrica, fai un sacco di cose e le fai tutte bene.
No, è che in realtà entro sempre con la consapevolezza che non so fare niente di quello che vedo, ma c'ho una voglia di imparare tutto che mi mangia viva. Per cui chiedo spiegazioni. Per me i momenti morti al cinema sono un modo, un domani per potermi inventare di essere il nuovo direttore della fotografia a 60 anni, capito? Perché mi piace quello che vedo intorno a me. E siccome non so niente, è un modo bello per imparare in modo interattivo tutti i mestieri del mondo.
Nel passato di tempo, da quando eri sul palco del Palatruzzardi, era?
Sì.
E il tempo degli amabili resti, direi che...
Sì, io li misuro solo in delusioni d'amore e cuore in pace.
Anch'io, io ho quella... Anch'io. Incredibile.
Catalogo... Tre fidanzati fa...
Io ho anche la libreria di casa, è adattata in base a Rottura sentimentale del 2008... Me ne organizzo così.
Sì, io pure ogni volta che faccio pulizia è sempre roba legata a storie d'amore incredibili, dove sono sempre un'eroina tragica, sempre Grecia e giù di lì.
Allora, io vi faccio vedere un altro spezzone.
E guarda un po'.
È là! Là!
Quando si ama... Si soffre.
Sì.
Non è mica facile.
Ma tu non soffri molto.
Ma che cazzo ne sai? Smettila di dirmi quello che sento io. Mi fai incazzare, sai? Che discorsi sono? Che devo fare? Devo piangere ogni due minuti? Che ne sai di quello che sento? Devo esteriorizzarlo perché tu... Che devo fare?
Hai mai combattuto tu?
Sì.
No.
Sì.
Neanche un secondo.
Per te combattere che cos'è? Urlare, essere coperti di sangue, eccetera. Io non combatto così. Faccio in modo che tu non possa andare via. È la mia maniera di combattere. Perché vuoi che io sia come vuoi tu? Quando sei venuta da me, perché sono esattamente come sono. Perché non accetti quello che hai?
Non voglio più vivere così. Sono stufa del lunedì che stiamo insieme, del mercoledì che non ci stiamo più, del giovedì che vieni a vivere con me, del venerdì che ci ripensi e no. Il lunedì dopo mi tradisci, il mercoledì poi mi ami di nuovo, ti giuro non ne posso più. Guarda, preferisco vivere così invece che così.
Ma lo sai che questo qua si chiama elettrocardiogramma e finché vai in alto in basso sei vivo? E quando è piatto sei morto?
Preferisco proprio non amare e finirla di soffrire.
Che alle persone sta così tanto sul cazzo il talento altrui. Questa è una cosa che proprio mi viene dalla pancia. Perché di solito le critiche arrivano quando arriva un talento in un organismo monocellulare indipendente.
Ma guarda, secondo me non è tanto la parola, perché il talento come l'amore poi sono state le parole fortunate di tutta una serie di intuizioni commerciali, no? Non potendolo identificare in niente, lo appiccichi a tutto e crei un business pazzesco, sì. Ma chi lo sa cos'è in realtà? Nessuno. Ed è anche un po' il cubo di Rubik incredibile, no? Che non riesce mai. Quello che sta più sul cazzo alla gente, secondo me, è accettare che qualcuno al di là di te magari si è preso dei rischi, magari ha ottenuto qualcosa in più, come se questo togliesse sempre a noi qualcosa, sì. Invece di... Ma anche io ho peccato di questo, anche nel mio ambiente, no? E poi le persone che mi hanno più fatto male, ma che mi hanno anche dato la possibilità di uscirne da sto giro orrendo, è perché non ti guardi la tua di strada? Cioè che motivo hai? Alla fine finisce che tu arrivi a un percorso finale e non ti sei accorto di niente di quello che c'era davanti a te, perché stavi sempre con la testa di qua, di là, e questo ti fa perdere proprio il centro delle cose. Non è che lui riesce e mi ha tolto qualcosa, semplicemente c'è riuscito. Forse dovrei prendere esempio, forse dovrei vedere quali di quelle cose che l'hanno fatto arrivare lì può essere giusta per me. So che è un discorso del cavolo, anche fin troppo... buonista, però è anche un po' l'unico modo in cui davvero puoi prendere cioè puoi detossinarti, no? Ormai andiamo in farmacia, compriamo robe che detox per tutto. Sì. Ma da quello da cui dovremmo davvero detossinarci non ci pensiamo un minuto a provarci a farlo. Cioè quando a me riesce bene qualcosa, perfino i miei parenti si incazzano. E tu dici, ma com'è possibile questo? Cioè, io da qualche anno, e non lo dico per sembrare buona perché non lo sono, sono anche una stronza mondiale, me ne vanto, è che se a me capita tanto bene e quel tanto mi risulta indigesto, lo condivido con estranei, con una storia che mi appassiona, una persona che ha bisogno. Voglio che da quella felicità ci siano più persone felici rispetto a me. Questa cosa mi manda a dormire serena, ma non perché penso di non meritarmela, perché credo che è come un sasso, cioè i cerchi devono allargarsi per forza, se no dopo un po' quella felicità non te la godi neanche più tu, perché la tua faccia è sempre quella, il tuo modo di vivere è quello, le frustrazioni, i problemi. Quando vedi il tuo successo sulla faccia di qualcun altro, che è rarissimo,
sì,
dici, wow, cavolo, davvero è successo questo? Allora mi metto la cravatta, canto t'appartengo, me ne frega più niente, capito? Il mio giudizio non esiste più.
Sì.
Ma quello che mi ritorna è la felicità non più solo di due persone una, ma di 30. E allora dico, wow, cioè questo è quello che dovrebbe essere sempre un po'.
La felicità della collettività, il cui diametralmente opposto è il bullismo, che è l'incontentezza di tanti verso uno. Tu hai portato in teatro uno spettacolo, in una
il nodo. Sì.
Com'è stato portarlo? Cosa ti ha portato e cosa volevi trasmettere con questo spettacolo?
Ma innanzitutto due entità gigantesche, scuola e famiglia, gli adulti che dicevamo prima, sì, l'indifferenziata, bambini, giovani. Prenderci delle responsabilità, cioè riflettere su quali sono quelle cose che davvero possono interrompere il gioco crudele del tutti contro uno, no?
Sì.
Che però spesso mettiamo in atto noi. Pensa alla prof che dice con quella gonna dovresti andare sulla salaria. Quello è bullismo.
Certo.
E genera e autorizza altri comportamenti, no? Quindi lo spettacolo sostanzialmente parla di recuperare le proprie responsabilità, perché si dibatte di un bambino morto che si è suicidato litigando. E all'inizio dello spettacolo dici, queste due vogliono, sia la madre che la prof, soltanto avere ragione. E come è rimasto solo quel bambino durante sto litigio, così rimane solo il morto. Cioè,
sì,
quando si accorgono che bisogna trovare un'idea comune perché non risucceda più, iniziano a parlarsi. È uno spettacolo moderno, contemporaneo, con un linguaggio semplice, molto diretto, dura 1 ora e 5, io dico sempre non disturbo nessuno, non fai manco un tempo a spegnere il telefono, lo riaccendi, però secondo me ti fa andare a casa che non te ne frega solo di andare a mangiare la pizza, capito?
Ti rivediamo presto nei teatri.
Io lì ci vivo perché quello è il mio tagliando. Come la macchina la porti dal carrozziere, io vado lì. Vi invito.
Volentieri, ma volentieri. Poi andiamo a sentire il concerto di tale Jonathan Bazzi.
Però dovete venire vestiti da cantante.
Certo, okay. E io da cardiochirurgo.
E tu da cardiochirurgo.
Madonna, perfetto.
E io così vi metto sulla sedia, ok?
Sì, andata.
Wow.
Per me è stato davvero un piacere.
Anche per noi.
È stato veramente bello. Mi invita a mettere una firma?
Sì.
Là al bancone?
Wow.
Se portatevele via.
Cioè, le porto via, vero?
Tavolino. È stato veramente bello.
Anche
davvero.
No, davvero, sì.
Grazie.
Vieni a farmi una firma.
Vado.
Qua. Ma non sono un problema. Roberto Saviano ha preso tutto lo spazio.
Adoro.
Io, guarda, occupo sempre il mio spazietto piccolo, 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 perché mi piace proprio così. L'ultimo posto del pullman, quella roba lì.
E io sempre, ultimo
anch'io,
posto
a
sempre.
Cantare. Perché era un'ambizione.
La metto qua. La metto in... che va verso l'alto, tipo.
E tu c'hai la scalata.
Così.
È stato proprio bello.
Mi sembra un laboratorio che faccio sempre con i bimbi degli ospedali, no? Mm. Sulle paure. Che l'avevo sperimentato con mio figlio quando ci siamo separati, che ha avuto un momento non proprio bellissimo. Allora, cioè, facciamo la stessa pancina, questo mostro, no? Che mi fa tanta paura, ma... Io comincio a farglielo disegnare e poi lo facciamo diventare un pupazzo. Mio figlio ha dormito col proprio mostro per tipo...
Lo dice la mia terapeuta.
Anni. Perché vedendolo diventare una bambola di pezza non faceva più così tanta paura, no? Ed è una cosa che io, con ogni laboratorio che parte in oncoematologia così, lo dico. Dico, innanzitutto diamo una faccia a sì. sto mostro, perché finché non ce l'ha, la mia bulimia, per dire, rimaneva qua, era una roba astratta, io non sapevo dove andarla a beccare. Una volta datogli una forma, anche mostruosa, anzi, più è mostruosa, più diventa ridicola quando la sì. realizzi, la maggior parte di loro ci dorme insieme. Cioè, diventa una coccola, una roba... E pensa come si trasla il pensiero, no? Dall'averne terrore a trovare complicità con la propria paura. Mentalmente fa un lavoro stupendo. Io ancora oggi, che ho 46 anni, il mio mostro ogni anno me lo rammendo.
Io ho un mostrino, la mia depressione cronica, che ho sofferto di per tre anni di depressione, la mia terapeuta cognitivo-comportamentale, immagina, visualizzala, come me la descrivi? Disegniamola. Nel momento in cui mi rendo conto che la disegni come se fosse veramente un cartone un po' sfigato, una nuvoletta di polvere, brutta,
ma di più...
Cioè, è proprio tenera.
Devi fare delle riunioni a casa con le tue amiche o amici, chi è predisposto. E col bricolare, la tecnica del metto in mezzo della stoffa, dei sì. pezzi plastici, ognuno si costruisce la sua storia. Poi si mangia la pizza, si beve una birra. E vai a casa e c'hai la sensazione che quella cosa lì è un po' ridicola, un po' buffa, sì. un po' condivisa. Io ho questa mobile a casa dove ci sono tutte le paure, anno dopo anno, sia mie che dei miei figli, ed è diventata un'installazione di arte contemporanea, stupenda. Io la farei fare anche nelle scuole, cioè una roba super terapeutica.
Portare fuori cioè, cambia tutto. Cioè io ricordo quando, cioè io, e poi quello che racconto nel secondo libro, ma questa crisi che ho avuto legata all'innamoramento, che poi era questa cosa, cioè questo disturbo ossessivo compulsivo da relazione, cioè questo riempirmi di domande sul amo o no la persona con cui sto, che diventa una roba compulsiva, fino a quando era una cosa solo dentro di me, aveva una forza, cioè io era ingestibile e quando poi invece anche solo ho cominciato a parlarne una persona già è sì. cambiato, perché c'è un cambiamento di piano. E, però anche questa cosa, se cioè, manca tantissimo appunto anche nelle scuole questo tipo di abitudine
l'educazione affettiva, poi l'educazione sentimentale sì. o emotiva soprattutto è quella che ti autorizza a sentirti triste, non sentirti uno sfigato, sì. sfiduciato, ansioso, cioè dà la stessa importanza perché in quanto emozioni sei vivo, no? Io ero depressa, ho avuto un periodo bruttissimo dove insomma non era proprio facilissimo pensare che ne sarei uscita. La frase veramente più assurda era: ma che c'è, che te manca?
Vai fare una passeggiata.
Ma che cazzo c'entra? Cioè, è una cosa che fa tilt nel cervello. È un'occasione anche, perché veramente rimetti a zero tutto. Io sì. ho ricominciato dalla pasta solo in bianco, poi aggiungevo un colore, perché tutto quello che era incasinato mi diceva basta, sono piena, non voglio più vestire i miei figli, piangevo, io non sapevo cosa fare, poi superavo per loro, ma insomma era un conflitto. Sì, sì. Nessuno mi ha detto è normale, affronta sta cosa, attraversala. Poi ho incontrato una molto brava che invece mi ha fatto fare lo switch, capito? Cioè non combatterla.
Sì.
Quando cominci a non averne più paura, la strada la trovi. Però, sai, poi portare tutta sta roba fuori è anche un po' pericoloso se non trovi il contesto, che vieni giudicato, cominciano a dirti le robe orrende, no? Perché c'è anche una forma di ancora di voglia di dire che dobbiamo essere tutti belli, tutti sani, tutti felici, che è una stronzata gigantesca, cioè...
Sta roba di esorcizzare il male e il dolore proiettandolo fuori, cioè sì. quello sì. è sbagliato, così io sono ok.
Io quando lei invece mia figlia è triste, le dico: se la cosa è vera, cioè ha ragione e c'è una connessione, dico: beh, ma come dovresti essere? Cioè,
certo,
finisce una cosa, sei delusa da qualcuno, quella cosa che mi rassicura è che tu hai un'emozione che è perfettamente coerente, in aderenza, certo, con ciò che dovresti vivere.
Certo.
Quindi qual è il problema? No, ma perché? Ma non è un problema. Muore una persona a te cara, piangi. Wow, normale, sei triste. Che problema c'è? Ti deve passare, non ci pensare, no? Cerca di pensare. No, vacci dentro. Io le persone più risolte che conosco sono, sì, quelle che hanno elaborato tutto. Sì. Tutto. E hanno una varietà infinita di risposte e soluzioni che hanno cercato attraverso le cose che gli sono accadute. Non spostandosi mai da quello che è. Cioè, a me mi arriva una ventata di merda che non penso di meritare. Adesso sto ferma, me la piglio pure tutta, sì, guarda. Poi so che in fondo a destra c'è il mio cesso, vado lì, tiro lo sciaccone e finisce il problema. I miracoli li lascio a chi se li merita, ma ci vado però, cioè. Non ho più capito questa sensazione di dover sempre essere solo in un modo e tutto quello che vivo è sbagliato, cioè. Se c'ho un condominio dentro non è colpa mia. Ognuno però deve avere il suo posto.
Io adesso torno a scrivere a casa in hotel, trovata a processarla lì, capito?
Santo cielo.
Grazie mille. È stato proprio bello, bello.
Perché la pancia è quella che mi interessa.
Grazie. Grazie, grazie, grazie. È stato bellissimo. Siete stati meravigliosi.
È stato molto bello. Ma adesso come facciamo?
Baby!